Il funambolo. Una questione di equilibrio.
Amici ascoltatori, ben trovati da Luca Collodi. Il funambolo di oggi vi propone una sintesi molto dettagliata della prolusione pronunciata ieri a Roma del cardinale presidente della Conferenza Episcopale Italiana, il cardinale Angelo Bagnasco, che esprime la preoccupazione dei vescovi per un paese in parte disamorato di sé e alle prese con una urgente questione morale, soprattutto in politica, ma non solo. Ha detto Bagnasco: c'è da purificare l'aria e per i cattolici è l'ora di una presenza culturale e sociale con la politica. Ma diamo la linea proprio al cardinale Angelo Bagnasco per ascoltare questa sintesi che ieri ha caratterizzato l'inizio della riunione tradizionale dei vescovi italiani a Roma a inizio autunno. Linea al cardinale Bagnasco.
Venerati e cari confratelli, avvio questa riflessione facendo subito riferimento al clima che, a giudizio di molti osservatori, ma è anche nostra sensazione, appare emergente, ossia il senso di insicurezza diffuso nel corpo sociale, rafforzato da un attonito sbigottimento a livello culturale e morale. Un'insicurezza che si va cristallizzando e finisce per prendere una forma apprensiva dinanzi al temuto dileguarsi di quegli ancoraggi esistenziali per i quali ognuno si industria e fatica, essendo essi ragione di una stabilità messa oggi in discussione per cause in larga misura non dipendenti da noi. Non si era capito, o forse non avevamo voluto capire, che la crisi economica e sociale che iniziò a mordere 3 anni or sono era in realtà più vasta e potenzialmente più devastante di quanto potesse di primo acchito apparire. E avrebbe presentato un costo ineludibile per tutti i cittadini di questo paese. Spetta ad altri dar conto degli scenari che si presentano sul versante economico-sociale. Per parte nostra siamo specialmente in apprensione per le pesanti conseguenze sulla vita della gente e gli effetti interiori di questa crisi che a tratti sembra produrre un oscuramento della speranza collettiva. Se ne vede traccia in certa perplessità trascinata e stanca, in un'amarezza dichiarata, in un risentimento talora sordo, in un cinismo che denuncia una sconfortata rassegnazione. Circola l'immagine di un paese disamorato, privo di slanci, quasi in attesa dell'ineluttabile. Ebbene, in quanto vescovi non possiamo essere spettatori intimiditi. Nostro compito è proporci come interlocutori animati da saggezza, interessati a rompere quel determinismo dell'immanenza, o meglio, aprirlo alla concezione cristiana della storia e del tempo. Vorremmo cioè con passo lieve accostarci al cuore di ciascuno dei nostri connazionali e dire la parola più grande e più cara che abbiamo e che raccoglie ogni buona parola umana: Gesù Cristo. Noi lo annunciamo a tutti come discepoli e vescovi. Egli è Dio con noi e per noi, affinché abbiamo a non inaridirci, stanchi prigionieri del nostro io. No, non dobbiamo affliggerci come chi non ha speranza. Una speranza che attira dentro il presente il futuro. Il fatto che questo futuro esista cambia il presente. Il presente viene toccato dalla realtà futura. Non possiamo non incoraggiare fortemente i giovani ad essere protagonisti di un cambiamento spirituale e culturale, senza il quale nessuna soluzione tecnica può reggere. In questo senso siamo incoraggiati tutti ad agire sulle tracce indicate dagli orientamenti pastorali di questo decennio, nel quale siamo impegnati ad affrontare la sfida educativa. Più volte e da varie parti, la popolazione del nord del mondo era stata avvertita e sensibilizzata sul fatto che l'Occidente viveva al di sopra delle proprie possibilità. Ed era ragionevole pensare che la crisi esplosa tra il 2008 e il 2009 avesse indotto non solo a tamponare le falle che si erano infine aperte, ma a introdurre elementi virtuosi per raddrizzare progressivamente il sistema dell'economia mondiale. Ma così non è stato. E quando infine si sperava di cominciare a vedere la luce, la crisi ha dato segnali di inequivocabile persistenza e per alcuni aspetti di pericolosa recrudescenza. La globalizzazione resta non governata e sempre più tende ad agire dispoticamente prescindendo dalla politica. La finanza è tornata a praticare con frenesia dei contratti di credito, diceva il Santo Padre, che spesso consentono una speculazione senza limiti. E fenomeni di speculazione dannosa si verificano anche con riferimento alle derrate alimentari, all'acqua, alla terra, finendo con impoverire ancor di più quelli che già vivono in situazione di grave precarietà. Nessuna nuova istituzione internazionale è stata nel frattempo messa in campo col potere di regolare appunto la funzionalità dei mercati, allorché questi risultino anomali. Le agenzie che classificano l'affidabilità dei grandi soggetti economici hanno continuato a far valere la loro autarchia e misteriosa influenza, imponendo ulteriori carichi alle democrazie. Dal canto suo l'Europa ha fatto fronte in ritardo e di malavoglia alle emergenze, incapace di esprimere una visione comunitaria inclusiva dei doveri propri della reciprocità e della solidarietà, soprattutto rivelando ancora di più lo squilibrio tra l'integrazione economica di cui l'euro è espressione ed una integrazione politica ancora inadeguata, pesantemente burocratizzata e invasiva. D'altronde l'Italia non si era mai trovata tanto chiaramente dinanzi alla verità della propria situazione, il che significa, tra l'altro, correggere abitudini e stili di vita. Qualcosa di facile a dire, ma estremamente difficile ad applicare anzitutto per sé. Ci preoccupa, come vescovi, l'assenza di un affronto serio e responsabile del generale calo demografico e quindi del rapporto sbilanciato tra la popolazione giovane e quella matura e anziana. Il fenomeno va ad interessare anche le funzioni previdenziali e pensionistiche, non solo delle generazioni a venire, ma già di quanti sono oggi giovani. Se non si riescono a far scaturire nel breve periodo le condizioni psicologiche e culturali per siglare un patto intergenerazionale che, considerando anche l'apporto dei nuovi italiani, sia in grado di raccordare fisco, previdenza e pensioni, avendo come volano un'efficace politica per la famiglia, l'Italia non potrà invertire il proprio declino. Potrà forse aumentare la ricchezza di alcuni, comunque di pochi, ma si prosciugherà il destino di un popolo. Conosciamo le preoccupazioni che pulsano nel corpo vivo del paese e non ci sfugge certo quel che a più riprese si è tentato di fare e ancora si sta facendo per fronteggiarle. L'impressione tuttavia è che, stando a quel che si è visto, non sia purtroppo ancora sufficiente. Colpisce la riluttanza a riconoscere l'esatta serietà della situazione al di là di strumentalizzazioni e partigianerie. Amareggia il metodo scombinato con cui a tratti si procede, dando l'impressione che il regolamento dei conti personali sia prevalente rispetto ai compiti istituzionali e al portamento richiesto dalla scena pubblica, specialmente in tempi di austerità. Rattrista il deterioramento del costume e del linguaggio pubblico, nonché la reciproca sistematica denigrazione, poiché così è il senso civico a corrompersi, complicando ogni ipotesi di rinascimento, anche politico. Mortifica soprattutto dover prendere atto di comportamenti non solo contrari al pubblico decoro, ma intrinsecamente tristi e vacui. Non è la prima volta che ci occorre di annotarlo. Chiunque sceglie la militanza politica deve essere consapevole della misura della sobrietà, della disciplina e dell'onore che comporta, come anche la nostra Costituzione ricorda. Si rincorrono, con mesta sollecitudine, racconti che, se comprovati, a livelli diversi li rivelano stili di vita difficilmente compatibili con la dignità delle persone e il decoro delle istituzioni e della vita pubblica. Da più parti, nelle ultime settimane, si sono levate voci che invocavano nostri pronunciamenti. Forse che davvero è mancata in questi anni la voce responsabile del magistero ecclesiale, che chiedeva e chiede orizzonti di vita buona, libera dal pansessualismo e dal relativismo amorale? Annotava giorni fa il professor Franco Casavola, presidente emerito della Corte Costituzionale: l'unica voce che denuncia i guasti della società e della politica è quella della Chiesa Cattolica. Lo citiamo non per vantare titoli, ma per invitare tutti a non cercare alibi. Ci commuove sentire la fiducia e la gratitudine che vengono espresse quando, come vescovi, ci rechiamo nei molteplici ambienti di lavoro delle nostre città, campagne e porti. Ci commuovono soprattutto le parole della gente più semplice, dei lavoratori più umili. Noi vi siamo grati per la vostra gratitudine che ci riconosce pastori e amici, riferimenti affidabili laddove, per voi e le vostre famiglie, guadagnate un pane spesso difficile e a volte incerto. I vostri sentimenti ci invitano all'umiltà, responsabili come siamo del patrimonio di fiducia che ci confidate. Ci incoraggiano ad esservi sempre più vicini ovunque, per raccogliere le ansie e le gioie dei vostri cuori, continuando a dar loro voce ed espressione. Noi nulla chiediamo se non di starvi accanto con il rispetto e l'amore di Cristo e della Chiesa. Tornando allo scenario generale, è l'esibizione talora a colpire, come colpisce l'ingente mole di strumenti di indagine messa in campo su questi versanti, quando altri restano disattesi e indisturbati, e colpisce la dovizia delle cronache a ciò dedicate. Nessun equivoco, tuttavia, può qui annidarsi. La responsabilità morale ha una gerarchia interna che si evidenzia da sé, a prescindere dalle strumentalizzazioni che pur non mancano. I comportamenti licenziosi e le relazioni improprie sono in se stessi negativi e producono un danno sociale a prescindere dalla loro notorietà. Ammorbano l'aria e appesantiscono il cammino comune. Tanto più ciò è destinato ad accadere in una società mediatizzata, in cui lo svelamento del torbido, oltre ad essere compito di vigilanza, diventa contagioso ed è motore di mercato. Da una situazione abnorme se ne generano altre e l'equilibrio generale ne risente in maniera progressiva. È nota la difficoltà a innescare la marcia di uno sviluppo che riduca la mancanza di lavoro ed è noto il peso che i provvedimenti economici hanno caricato sulle famiglie. Non si può rispetto a queste dinamiche assecondare scelte dissipatorie e banalizzanti. La collettività guarda con sgomento gli attori della scena pubblica e l'immagine del paese all'esterno ne viene pericolosamente fiaccata. Quando le congiunture si rivelano oggettivamente gravi e sono rese ancor più complicate da dinamiche e rapporti cristallizzati e insolubili, tanto da inibire seriamente il bene generale, allora non ci sono né vincitori né vinti. Ognuno è chiamato a comportamenti responsabili e nobili. La storia ne darà atto.
Il funambolo. Una questione di equilibrio.